È saggio investire tutto quello che abbiamo nelle promesse di grandi guadagni che qualcuno ci potrebbe far fare? No, in questo mondo meglio non rischiare troppo. Può andarci relativamente bene, ma può andarci anche male e perdiamo tutto. Meglio differenziare. La testimonianza però degli antichi discepoli di Gesù e tanti dopo di loro nel corso dei secoli è unanime. Sì, ne vale la pena ad investire tutta la nostra vita nel Signore Salvatore Gesù Cristo. Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti gli altri lo hanno fatto e non ne sono stati delusi. Anche quando Pietro risponde all'impossibile invito di Gesù di scendere dalla barca sull'acqua di un mare in tempesta. È quello che vediamo oggi leggendo e commentando Matteo capitolo 14 dal 22 al 33. Un operaio del comune stava lavorando per far passare una tubatura coperta accanto a un campo. Durante lo scavo si imbatte in un baule sotterrato lì vicino in quel campo. Lo apre e scopre che quel baule è pieno di antiche monete d'oro. Non lo dice nessuno e lo ricopre di nuovo con la terra. Il giorno dopo raccoglie tutti i soldi che lui e sua moglie possiedono e acquista quel campo. Il tesoro che vi aveva trovato diventa così legalmente suo. Per quel campo aveva investito tutto ciò che aveva. All'inizio sua moglie era rimasta perplessa e protestava incredula, ma ora sono ricchi. Non so se questo sia possibile in questi termini, ma questa storia ricalca una parabola che Gesù un giorno aveva raccontato ai suoi discepoli sulla lungimiranza di investire tutta la loro vita nei valori del regno di Dio, di fatto in Gesù stesso. Ne era valsa la pena per loro investire tutta la loro vita al seguito di Gesù Cristo? Sì, certo. Questa lezione teorica, però, Gesù non la riteneva per loro sufficiente. Gesù li avrebbe messi ben presto alla prova, facendo in modo che essi si trovassero in una situazione di vita o di morte dalla quale ne sarebbero usciti solo affidandosi completamente al Signore Salvatore Gesù Cristo. E quanto troviamo nell'episodio del Vangelo secondo Matteo, conosciuto come Gesù cammina sul mare. I discepoli di Gesù si sarebbero trovati in una situazione impossibile, ma con Gesù ciò che è umanamente impossibile diventa possibile. Scopriranno che devono e possono fidarsi di Gesù in ogni circostanza della vita e non ne sarebbero stati delusi. Ascoltiamo allora questo racconto e poi ci chiederemo che cosa esso insegna anche a noi.
Matteo capitolo 14 dal verso 22 al 33. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. E dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare. E fattosi sera era là tutto solo. La barca intanto si trovava in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Rassicuratevi, sono io, non temete!» Allora Pietro gli rispose e disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò dicendo: «Signore, salvami». E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Poi, quando salirono in barca, il vento si acquetò. Allora quelli che erano nella barca vennero e lo adorarono, dicendo: «Veramente tu sei il figlio di Dio».
La prima cosa che troviamo in questo testo è che Gesù spinge i suoi discepoli ad assumersi le loro responsabilità. Dice il testo: subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire su una barca e a precederlo all'altra riva mentre egli licenziava le folle. Gesù ha appena sfamato migliaia di persone, l'opera però non è finita né per lui né per i suoi discepoli. Lui deve ancora sbrigare alcune cose, che i discepoli però comincino ad andare avanti da soli. Ecco così che Gesù li costringe a farlo, spingendoli ad assumere le loro responsabilità nella missione che stavano portando avanti con Gesù. La barca qui è simbolo della comunità cristiana, comunità di persone pronte ad obbedire al loro Signore, coscienti di avere una missione da compiere. Non basta infatti essere spettatori dell'opera di Gesù. I suoi discepoli devono porsi consapevolmente al servizio della sua causa. I discepoli di Gesù erano forse stati colti dall'ansia dell'andare avanti da soli, senza Gesù. Eppure, Gesù vigila. Dice infatti il testo: dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare e, fattosi sera, era là tutto solo. Anche Gesù desidera star solo per entrare in colloquio con il Padre, e solo che lo possa ristorare e permettergli come uomo di acquisire le energie necessarie alla sua missione. Spesso Gesù, il Maestro, si ritira per pregare. Dio è comunicazione. La triplice natura di Dio comporta un consiglio fra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, una sinergia tra di loro. I discepoli potevano forse pensare di essere stati abbandonati a se stessi. Gesù, anche da lontano, avrebbe però continuato a pregare per loro. L'Apostolo Paolo scrive: Cristo è colui che è morto e inoltre anche risuscitato, egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Mentre i discepoli vengono sbattuti sul mare agitato di questo mondo, Gesù è davanti al Padre, sul monte dell'intercessione. I discepoli devono imbarcarsi da soli per il mondo, ma il sostegno di Gesù non mancherà loro. Un salmo dice: colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Il contesto della missione cristiana, eppure rappresentato dalla situazione in cui si erano trovati i discepoli di Gesù. La barca intanto si trovava al largo, in mezzo al mare, ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Per loro la situazione futura del loro mandato sarà simile a quella. La comunità cristiana procede con difficoltà, soprattutto perché la situazione in cui si trova sarà sempre inevitabilmente sfavorevole. Non dovrà esserne per loro sorpresa. Quello è il contesto normale in cui devono perseverare con fede. Il vento era contrario, ma dovevano resistere. Sarebbe stato più facile seguirlo o non imbarcarsi nemmeno, ma l'ordine di Gesù non ammette discussioni. Gesù li costringe a partire, quali ne siano le condizioni atmosferiche. L'obiettivo da raggiungere deve essere prioritario. Ubbidire al Signore Gesù non è tutto rose e fiori. Facciamo esperienza del potere di salvezza di Gesù solo quando siamo pronti ad andare controcorrente. Gesù poi non solo prega per loro da lontano, ma viene loro incontro. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Egli arriva in un momento inatteso, alla quarta vigilia, cioè nottetempo fra le 3 e le 6. L'ora più buia è sempre quella più prossima all'alba. Egli sopraggiunge nel momento del loro bisogno più grande, quando la loro forza stava per venire meno, quando ogni speranza era perduta. Egli arriva non solo in un momento inatteso, ma anche in modo inatteso, camminando sul mare. La Bibbia dice: bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Gesù compie un miracolo. Ma che cos'è un miracolo? Non un'arbitraria trasgressione di una legge naturale, ma ogni evento così stabilito per far breccia nella nostra insensibilità o disperazione e per convincerci della presenza e del potere di Dio. E l'apparizione di Gesù li sorprende fino a spaventarli. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e si misero a gridare dalla paura. Sicuramente l'apparizione di Gesù è fuori dal comune e questo li terrorizza. Gesù spesso sfida la nostra ragione, il nostro buonsenso, per rivelarsi in modo imprevisto. Qui i discepoli non sono senza fede, ma la loro fede è poca. La loro fiducia in Lui non è abbastanza per fare loro accettare ciò che è umanamente impossibile. Interessante però notare come il miracolo avvenga in un tempo di crisi, quando ormai si sono superati i limiti delle risorse e delle aspettative umane. Noi attendiamo fiduciosamente il secondo avvento di Cristo, quando Egli comparirà nel momento meno prevedibile per giudicare i malvagi e per prendere con sé i Suoi fedeli. E in quell'esperienza Gesù si rivela ulteriormente. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Rassicuratevi, sono io, non temete». E Lui, il Dio del possibile, come il passaggio di Israele attraverso il Mar Rosso. Quel «Io sono» di Gesù poi ricorda la rivelazione di Dio a Mosè nel roveto ardente e l'adorazione da parte dei discepoli lo conferma. Notiamo come Gesù non rimuova subito la causa dei loro problemi, vento e onde, ma dia loro rassicurazione nel mezzo della tempesta. Ed è a questo punto però che, di fronte a Gesù rivelato, Pietro fa un'ardita richiesta. E Pietro rispondendo disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque». Pietro qui rappresenta i discepoli in generale, non è l'eroe che spicca per virtù della sua fede. Pietro praticamente implora di Gesù di dargli un ordine. Tutto dipende dall'invito o incoraggiamento di Gesù. Il discepolo non vuole intraprendere nulla che non gli sia espressamente ordinato. Pietro qui diventa per noi, con quel suo camminare con Gesù, parabola di una verità più profonda. Dice la Bibbia: chi dice di dimorare in Lui deve camminare anch'egli come ha camminato Lui, cioè deve vivere anche Lui come visse Gesù. Il nostro amore per Cristo non dovrebbe pure portarci a camminare noi stessi come Egli ha camminato? Chi pure ha il coraggio di fare al Signore una simile preghiera: voglio vivere come te? Eppure è un privilegio camminare con Lui, pure laddove la sapienza dei sentimenti umani non ardirebbero farci poggiare i piedi. E Gesù lo invita a fare proprio quel passo di fede e gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire a Gesù. Ora, Pietro viene invitato a camminare dove nessun altro che i piedi della fede oserebbero andare. Il cristiano osa un modo di vivere fuori dal comune. Cammina per fede, e camminare per fede, per i sapienti di questo mondo, è come camminare sul mare. Impossibile. Ogni credente viene invitato da Cristo a camminare con Lui dove Lui ha camminato. Pietro risponde con fiducia all'invito, e questo funziona veramente. A Pietro basta una sola parola di Gesù per avventurarsi con totale fiducia e averne successo. Bisogna osare per riuscire. La vita di fede implica un completo abbandono di ogni altra fonte di fiducia e sicurezza. Certo, Pietro ha fede, ma non per molto. Infatti lo coglie il panico, ma vedendo il vento forte ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò dicendo: Signore, salvami! Pietro è al tempo stesso coraggioso e codardo, comincia bene, ma quando vede la tempesta viene sopraffatto dal terrore. Forse si aspettava che la tempesta cessasse nell'avvicinarsi a Gesù. I nostri problemi non spariscono all'istante quando riponiamo in Gesù la nostra fede. Pietro ha paura e comincia ad affondare perché era più preoccupato per se stesso che della parola del suo Maestro. Obbedire al Signore può diventare terrorizzante quando i nostri occhi non sono fissi in Cristo. Pietro però non esita ad invocare soccorso dal Signore. Pietro era stato saggio a invocare il Signore non appena aveva cominciato ad affondare. Non vergogniamoci di pregare chi ha promesso di essere sempre pronto in Cristo ad ascoltarci. Gesù così gli tende la mano, ma non senza una riprensione. E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: «Oh uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Il grido di Pietro riceve risposta. Gesù non tarda ad aiutarlo, ma non è rispedito al sicuro sulla sua barca. Gesù così afferra Pietro, il quale trova rifugio fra le sue braccia. Le sue braccia sono per noi ancora disponibili. Dice un salmo: anche se cammino in mezzo all'avversità, tu mi conserverai in vita, tu stenderai la mano contro l'ira dei miei nemici e la tua destra mi salverà. Gesù però lo riprende, anche se con gentilezza. Non doveva dubitare di Gesù. Dubitare significa andare contemporaneamente in due direzioni, pensare lungo due linee diverse, avere due anime in conflitto in se stessi. L'una inclina ad andare in una direzione, l'altra nell'altra. È come avere un piede sull'acqua e un piede ancora sulla barca. La fede che Gesù richiede deve essere incondizionata, totale. Alla fede è promesso tutto, ma quando comincia a vacillare fra il comando del Signore e evidenti pericoli personali, essa cede. Perché Pietro fallisce? Perché nel momento più difficile egli guarda più alla minaccia della tempesta che alla sicurezza che dà Cristo. Quando ci si arrampica in montagna, bisogna guardare in alto e non in basso, rischiando le vertigini. La Bibbia dice: tenendo gli occhi fissi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. E così abbiamo una felice conclusione. Poi, quando salirono in barca, il vento si acquietò. Ora Pietro cammina con Gesù, è stato salvato dalla paura, laddove prima aveva temuto e stava affondando. Il suo camminare verso Gesù era un momento di prova, ma il suo camminare con Lui è ora tempo di calma e di pace. Il vento potrà anche essere terribile, ma egli non teme alcun male, perché il Signore è con lui. La vicinanza della comunione con Gesù è il segreto per una vita cristiana serena e trionfante. Quando Gesù entra in barca, il vento cessa. E così, nell'esperienza cristiana, subentra pace, pace nel cuore, quando ci affidiamo a Gesù. L'episodio evangelico termina con un atto di confessione di fede e di adorazione. Allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono, dicendo: «Veramente, tu sei figlio di Dio». I discepoli di Gesù hanno appreso una delle tante lezioni indimenticabili che si hanno alla sua scuola. L'hanno appresa dagli avvenimenti nei quali Gesù li ha spinti e l'hanno appresa per esperienza diretta, quando hanno esercitato praticamente a ciò a cui Gesù li chiamava. Ancora una volta hanno riconosciuto chi è Gesù e con gratitudine lo hanno adorato. Più tardi Pietro farà una domanda a Gesù e gli dirà: «Ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque?» E Gesù gli risponderà pure: «Chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, mogli, figli o campi per amore del mio nome, ne riceverà il centuplo e erediterà la vita eterna». Vale dunque la pena di investire nel Signore Salvatore Gesù Cristo tutto ciò che abbiamo? Indubbiamente. La voce di tanti discepoli di Gesù nel corso dei secoli si alza all'unisono. Sì, certamente. È per questo che essi invitano anche noi a imbarcarci in questa avventura e non ne saremo delusi.
In onore del Signore, perché Lui è il mio Salvatore, è il mio Dio, lo voglio lodare, è il Dio di mio Padre, lo voglio esaltare.
Mia forza e il mio canto è
suo nome è il Signore, la sua destra è ricolma di potenza, la sua destra annienta il nemico e lo schiaccia con vittoria infinita.
Mia forza e il mio canto è il Signore.
Faraone in cuor suo diceva: «L'inseguirò e li raggiungerò», ma col tuo soffio alzasti le acque, perché il tuo popolo attraversasse le mare.
Mia forza e il mio canto è
soffiasti ancora e il mare ricoprì il faraone e il suo potere, cavalli e carri e tutti i cavalieri furono sommersi nel profondo del mare.
Mia forza e mio canto è il Signore.
Come te, o Signore, chi è come te tra gli dèi? Sei maestoso, Signore e Santo, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi.
Mia forza e mio canto è il Signore.
Guidato il tuo popolo nel deserto, il popolo che tu hai riscattato, lo conducesti con forza, o Signore, e con amore alla tua santa dimora.
Mia forza e mio canto è il Signore.
Udito i popoli e tremano per la forza del tuo braccio, Signore. Tutti restano immobili come pietra al passaggio del tuo popolo, Signore.
Mia forza e il mio canto è il Signore.
Lo conduci per poi trapiantarlo sul monte santo della tua eredità, luogo che tu hai preparato, tuo trono in eterno e per sempre.